Ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 12.30, fino alle notizie. Un saluto da Ira Rubini. 331-6214013, il numero per scriverci durante questa diretta con Telegram, WhatsApp oppure con un SMS. Diretta @popolarenetwork.it, la mail per scrivere durante la puntata, oppure potete usare anche in altri momenti cult@radiopopolare.it o la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritorna la rubrica di fumetti di Antonio Serra a chiudere la puntata. Andremo al Teatro Gerolamo, dove una giovane musicista ci racconterà il suo specialissimo concerto. Vi parleremo di una mostra fotografica che rende omaggio all'acqua. È a Cascina Roma di San Donato Milanese, si intitola Water Dreams e sarà oggetto del nostro spazio delle arti visive del venerdì. E come ci eravamo ripromessi già ieri, andiamo per l'ultima volta al Pesaro Film Festival, dove c'è Barbara Sorrentini. A questo punto sono curiosa di sapere se è sempre davanti al conservatorio. Buongiorno.
Buongiorno, assolutamente sì, certo, sono davanti alle finestre. In realtà è il retro del conservatorio, perché l'ingresso è dall'altra certo. parte, ma dove suonano con le finestre spalancate qui. Sono sempre lì, oggi però ci sono anche i lavori, perché hanno messo dei cantieri all'inizio della via, quindi questa è la colonna sonora di oggi.
Fantastico.
Sì, sono sempre qui perché questa mattina c'è stato l'incontro con l'attrice Arielle Dombasle, di cui abbiamo parlato ieri, ha presentato il suo film in piazza, ha raccontato tutto il suo rapporto col cinema francese e non solo, perché lei ha vissuto tanti anni in Messico e di fatto ha cominciato a fare sia cinema che teatro che musica e canto in Messico, tant'è che poi ieri sera in piazza l'ha riproposto anche stamattina, ha cantato una breve aria di Rossini, perché tra l'altro cantante lirica, direi, cioè con un'intonazione in piazza, sì. E poi vabbè, io sono riuscita anche a intervistarla, quindi settimana prossima poi troviamo l'occasione per mandarla. E ha parlato molto di questo suo ultimo film e di questo rapporto che anticipavamo un po' ieri sul femminile, questo trasformare la protagonista, che è una sorta di Casanova. Poi sai, noi siamo abituati a chiamarle cortigiane all'epoca, invece gli uomini erano Casanova o Don Giovanni, no? E invece in questo senso qui mantiene una distanza anche da questo punto di vista, dandole una sorta di età abbastanza rara per l'epoca, anche perché si trattava di una principessa.
Quindi, in realtà le cortigiane, io le chiamo così non perché mi sia simpatico il termine, avevano a volte dei poteri immensi, se penso alle cortigiane francesi rispetto a certi aspetti politici, hanno avuto forse più peso degli stessi re.
Sì, certo, da un certo punto di vista sì.
Madame de Maintenon, Madame de Montespan, insomma sono personaggi che hanno determinato il corso della storia, proprio consigliere politiche, anche se non si poteva ammetterlo, no?
Esatto, cioè, beh, questo è il fatto che non si poteva ammettere, quello è il vero
problema.
Nel caso, certo, infatti diciamo che la modernità di questo personaggio, che appunto è una principessa, per cui comunque il potere ce l'aveva già a prescindere, questo potere però giocava anche attraverso questo suo cambiare uomini fino a un punto in cui poi si innamora e qualcosa cambierà, però ormai in età avanzata. Comunque no, è molto interessante la chiave lei, l'interprete, perché affida se stessa, oltre alla regia, anche il personaggio, e quindi da questo punto di vista c'è un'esplorazione che ha raccontato anche molto bene. Detto questo, adesso è appena cominciato il simposio Adriano agli amici, un omaggio ad Adriano Aprà. C'è stato istituito un premio Cinema Adriano Aprà, la prima edizione ovviamente, ci saranno, non so, 40 persone a ricordarlo, tra cui critici, c'è Paolo Mereghetti, ci sono tantissimi registi e registe che hanno partecipato alle scorse edizioni, quel cinema sperimentale che comunque Pesaro promuove da sempre, e che poi, se uno dice i nomi, tra addetti ai lavori si conoscono, no, chiaramente non sono i film che poi vedi al cinema, ma lo sappiamo perché questo è il senso di questo festival, a parte la piazza, i film in piazza. L'altra sera c'è stato, lo raccontavamo, anche i 40 anni dei Goonies, quindi ecco, la piazza forse è l'unico punto che chiama tanto anche la gente di qui. Gli altri film sono più seguiti da studenti, studentesse che vengono portati qui a fare le giurie, e poi sicuramente qualche interessato c'è. Quello che invece chiama molto è la retrospettiva dedicata a Gianni Emeglio, perché i film sono, direi, tutti, quasi tutti, se non tutti, tutti i film che hanno attori, attrici di richiamo, come sappiamo, nonostante poi le storie sempre molto impegnate di Gianni Emeglio, che chiuderà qui domani sera con la proiezione di L'America, film che tutti abbiamo conosciuto e amato per la sua anche capacità di anticipare forse un po' l'esplorazione delle migrazioni. Ricordiamo, lui era andato là a seguire l'arrivo degli albanesi in Puglia, e da lì poi ha raccontato il suo film a metà anni 90, quando appunto c'erano le prime migrazioni dall'Albania. Domani ci sarà un incontro con Gianni Emeglio, dedicato anche al libro che lo racconta praticamente dagli inizi ad oggi. È arrivato ieri, lo abbiamo già incontrato in varie occasioni, anche perché è qua che anche lui va a vedersi i suoi film di presenza personalmente. E così poi va a chiudere il festival, ci sarà la premiazione domani sera invece del concorso, e poi il festival chiude. Chiude, finisce, chiude, speriamo di no.
No, no, speriamo, essendo appunto, abbiamo appena detto che è uno dei più longevi esatto. D'Italia, quindi noi insomma ci ripromettiamo di ritornarci ovviamente con Barbara anche l'anno prossimo. In ogni caso, se volete seguire anche, come dire, da remoto tutto quello che c'è stato al festival, anche così come i festival servono un po' anche a quello, no? Come punto di riferimento per i titoli da andare a cercare magari altrove. Come sempre, il sito è il luogo dove trovate tutto. Quindi grazie, esatto. Barbara.
Sito e social, perché anche sui social ogni giorno, certo, aggiornano e mettono materiali. E poi la puntata di Sciattisi domani dalle 14 alle 15 raccoglierà diverse voci raccolte qua.
Va bene, grazie, a risentirci. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao.
Allora, salutiamo Pesaro e Barbara Sorrentini e il Pesaro Film Festival. Ci prendiamo una pausa musicale. Forgiving yourself, I think that love is offering your immediate help. I think that love is everything that we need in this world. I think the key is being honest and being yourself. I think love is understanding that people can change and loving them anyway through every stage. I read all about love, then I gave it to Jade. Love is sharing knowledge, there's so much to gain. Love is every time I put pen to the page. If I don't love what I'm doing, then I'm hardly engaged, yeah. God, you love me though I am flawed. I know I'm not an innocent child, but I am yours. And if you're with me, you are safe. I know my body isn't immortal, but I am brave. I think you know it's real love when it's sincere. I'ma show on my ain't scared, eradicate fear, yeah. Trusting yourself, I think that fear is keeping true information withheld. I think fear can be exposed in abundance of wealth, and it creeps in when you're not loving yourself. Fear can be dressed in a form of protection. Fear can be the culprit of stolen progression.
can be impulsive and be an obsession. I think we fear all the answers, so we'd ask the questions, yeah. I think that shit is a lethal weapon. I think we fear being naked from the fear of rejection. If beauty is in the eye of the beholder, then why are we obsessed with seeking perfection? Fear will probably hear this and feel exposed. Fear works best when love isn't close. But love will never judge you because of your pain. Look in the mirror and say, I'll love you unconditionally every day. I've always been. Why they always wanna hate when the love is? Hear me now, my check, it was 1, 2, 1 mobile, one enough, so I had to get. I remember when they said nothing in life is. Evil spirits cannot enter when your soul is. MJ said he got the tunes, I should pull a pack. Every time I bust a lyric, I've been feeling so. Every time I'm on the stage, I've been feeling so. Auntie Simbi, what she call me when my knees turn. Used to bump the train to college, I would travel for.
Little Sims con Free, questo era il brano che abbiamo appena ascoltato, che ci introduce al secondo argomento di Cult di quest'oggi, Water's Dreams, cioè i sogni dell'acqua, una mostra fotografica che vuole rendere omaggio all'acqua, l'elemento così prezioso e brutalizzato, abusato, sprecato. Giorgio Bondi nelle sue fotografie vuole dare luce ai sogni dell'acqua, per l'appunto a Cascina a Roma di San Donato Milanese. Il servizio di Tiziana Ricci.
Giorgio Bondi è un fotografo, un reporter geografico, così ama definirsi. Ha collaborato con la rivista Atlante della De Agostini, concentrandosi sul Medio Oriente. Ha pubblicato un reportage sul Nord Yemen, documentando la vita in quel paese, una serie di reportage sulla Siria, il Ramadan nella città di Damasco, gli antichi Hammam e reportage sulla diaspora armena nella città di Aleppo. Ha vissuto 3 anni in Algeria, per 5 anni in Egitto, successivamente altri 8 anni tra India e Pakistan. E questo per farvi capire che tipo di passione, di interesse l'ha mosso nel suo lavoro. Questa volta vuole rendere omaggio all'acqua. Nel suo catalogo si legge: l'acqua è uno dei 3 elementi primordiali che insieme ad aria e luce permette la vita. Senza di essa, lo sappiamo tutti, nessuna forma vivente potrebbe esistere. Eppure per qualche motivo oscuro questo sacro elemento viene continuamente brutalizzato e abusato. Allora, più avanti dice, allora cerchiamo di renderle l'onore che si merita e giochiamo con lei, proviamo per un attimo a considerarla un essere vivente. Insomma, queste sono le idee, le intenzioni che stanno dietro questo lavoro di ben 2 anni che ha portato alla mostra fotografica che è esposta in questo periodo alla Cascina Roma in Piazza delle Arti a San Donato Milanese e che si potrà poi visitare fino ai primi di settembre. Water's Dream, partiamo dal titolo. Sogni dell'acqua. Come nasce questo titolo e come nasce questo progetto soprattutto?
Allora, il progetto, diciamo che come al solito nasce un po' per caso, nel senso che beh, io sono un fotografo fin da quando ero piccolino, quindi sono attento a immagini nascoste e tutto. Passavo vicino a un canale e ho visto questi riflessi magici, diciamo, no? E allora quel telefonino, ho fatto un paio di biscatti per vedere, boh, chissà cosa salta fuori. In realtà ho visto che poi è un risultato direi abbastanza
magico,
esattamente.
Cioè sono i riflessi dell'acqua, i sogni sono i riflessi, no?
Sì, il problema è che sono stati chiamati sogni perché effettivamente tu ad occhio nudo questi riflessi non li vedi, perché loro variano e mutano in maniera molto, molto rapida, che l'acqua si muove molto rapida. solo lo scatto della macchina fotografica riesce a congelarli, no? E a mettere a rendere visibile quello che è il disegno che l'acqua sta formando insieme alla luce, insieme all'aria.
Allora è importante chiarire questo punto, perché le fotografie esposte a Cascina Roma sono, almeno io guardandole così, ho avuto la sensazione di foto astratte. Ho detto sì, foto dell'acqua ma ritoccate, insomma, non so se Photoshop o... invece no?
No, allora non è stata usata nessuna intelligenza artificiale, nessuno strano processing, niente di tutto. Ovviamente dal file digitale, che è un file RAW, non si passa poi alla normale sequenza di processing con Photoshop, in cui vengono equilibrati i colori, corretta la tonalità della luce, ma niente,
sì,
di, niente di invasivo. Una normale sequenza di post-processing dopo l'acquisizione del file RAW della macchina fotografica.
Ah, e poi il risultato sono questi...
Il risultato, esatto, sono questi.
Sembrano quadri astratti.
Esatto, esatto.
Con dei colori, cioè una cromaticità notevole, varia.
Sì.
E uno non se l'aspetta.
No, infatti è per quello che l'abbiamo chiamata sogni dell'acqua, perché uno non se l'aspetta. E sono realmente invisibili. Se tu guardi l'acqua, intravedi che lei cambia colori, ma non riesci a vedere questi colori e queste forme soprattutto, perché sono forme fantastiche.
Giorgio, veniamo all'obiettivo di questo progetto, perché sono una mostra di queste fotografie in queste belle sale di Cascina Roma, ma perché l'acqua?
L'acqua è sicuramente un argomento di primaria importanza adesso, sia con il fatto che l'acqua la stiamo abusando, inquinando in tutti i modi, sia che lei si sta arrabbiando, perché i cambiamenti climatici e tutto creano poi, no, un'acqua aggressiva, mentre prima era un'acqua molto più tranquilla e dolce e docile. Però lei rimane sempre la nostra prima amica, il nostro grande alleato. Senza l'acqua niente esiste, no? Quindi passare questa immagine dell'acqua, questa immagine dolce, sognante dell'acqua, è per aiutare a farcela ancora più amica, considerarla come un essere vivente, nostra compagna.
Insomma, che non diventi un incubo invece di un sogno dolce, eh?
No, esatto, no, l'acqua non è un incubo, l'acqua è la vita, siamo fatti d'acqua, lasciamo nell'acqua.
No, ma io adesso mi stavo riferendo alle inondazioni, insomma, quei brutti episodi che abbiamo visto negli ultimi anni, ecco.
Qui si apre una discussione molto più ampia, ovviamente, sui cambiamenti climatici, su che costruiamo vicino ai fiumi, che non abbiamo rispetto di lei, e che qui si può andare avanti poi a parlare.
Sì.
Io nasco come reporter geografico, però come si sa, il reportage ha due grandi branche: uno che è quello, diciamo, guerra e orrori, uno è quello che si occupa del reportage, cioè reportage, diciamo, orrori, guerre, disastri.
Sì. Quello della cronaca.
Che è Dio fondamentale. Io però non sono né all'altezza né credo di poter reggere quel tipo di immagini. Allora mi sono fatto un reportage, quello un po' più rivolto verso cercare di stimolare il bello che c'è ancora in natura, le opere buone che fa l'uomo, i riti, i miti che l'uomo ancora ha e che aiutano a dare ottimismo a questo mondo, che secondo me adesso ce n'è proprio bisogno di avere ottimismo, oltre naturalmente ad essere aggiornati sui fatti di cronaca.
Sì, magari diciamo fare in modo che la gente conosca e quindi apprezzi, perché quella è un po' la filosofia,
esatto.
No?
Esatto.
E adesso ha qualche progetto dopo questo legato all'acqua, che le è costato 2 anni di lavoro, giusto?
Sì, è costato 2 anni di lavoro, perché sempre, perché prendere quegli scatti ci vuole una combinazione climatica particolare. D'estate non si possono fare perché l'acqua è troppo sporca, l'inverno è meglio, insomma, quindi bisogna un po', bisogna proprio farci un lavoro di studio per uscire.
Sì, ma queste che acque sono?
Sono acque dolci, sono canali interni.
Ah, sono varie comunque, non è sempre lo stesso luogo?
No, sono stati sparsi in luoghi differenti.
E in stagioni diverse, con luce diversa?
Diverse. L'inverno l'acqua è più densa, perché è più fredda, è più ferma. Meglio, c'è il polline, non c'è inquinamento da alberi.
E quello è importante. Come chiedevo prima, che progetti ha adesso?
Ma adesso stiamo lavorando un altro progetto che ancora però...
non lo vuol dire! Ma è sempre ambiente?
Sempre ambiente, sì, sempre ambiente. questa volta sull'aria e sulla luce. Vediamo se riesco a portarlo a terra. Sempre, sono sempre immagini, diciamo, nascoste, sempre immagini, non dico invisibili, ma poco visibili.
Ed era il fotografo Giorgio Bondi che con le sue fotografie è al centro della mostra Waters Dreams, una mostra che rende omaggio all'acqua a Cascina Roma di San Donato Milanese.
Thank you.
E questa era Beth Gibbons con il suo Lost Changes. Abbiamo ancora un paio di minuti per dirvi alcune cose che succedono in questi giorni. Al di là del concerto all'ippodromo per insomma i nostalgici degli anni 80 con i Duran Duran, vi ricordiamo che da domani apre l'Arena Milano Est. Praticamente all'idroscalo dove il Teatro Martinit, il Teatro Cinema Martinit, che per tutto l'anno fa teatro brillante, comicità e anche un po' di stand-up comedy, cura un programma molto molto di intrattenimento a base appunto di comici più o meno affermati e di appuntamenti appunto di intrattenimento legato appunto anche un po' al tipo di spazio che consente un pubblico più vasto di quello che il Martinit può avere durante il suo la sua programmazione invernale. Invece vi ricordiamo che all'Auditorium di Milano in Largo Mahler questa sera, domani sera scusatemi, ci sarà Tutti all'opera, un concerto del coro degli Stonati che ben conosciamo, sono venuti anche a una nostra festa, diretto come sempre da Maria Teresa Tramontin, musiche di Mascagni, Un cavallo, Puccini e Verdi, in programma domani ore 20, mentre quest'oggi vi ricordiamo che alla Basilica di Sant'Ambrogio c'è una meditazione in musica, il concerto è con l'ensemble Atmosphere composto da Daniele Arzuffi all'oboe, Lorenza Vezzano al violino, Eleonora Umidonna alla viola, Irina Solinas al violoncello, Luca Rampini al piano, Chiara Amati e Luisa Bertoli sono le soprano, il direttore è Davide Di Palma e il programma prevede musiche di Verdi, Vivaldi, Puccini, Bernstein e Gershwin. Sant'Ambrogio, ore 21, questa sera. In conservatorio sempre stasera ma un po' prima alle 18 la società dei concerti con Piam finale 4 tiene un concerto con esito l'esibizione di una serie di giovani musicisti. Ellie Choi, Howie Elders, Anna Im ai violini eseguiranno musiche di Schubert. La società del quartetto invece sarà protagonista domenica di un concerto con musiche di Shostakovich con i quartetti Nus, Indaco e Prometeo alle ore 15 al Piccolo Teatro di Milano. È veramente un concerto speciale che vale la pena di prendere in considerazione. Vi ricordo ancora che al Out-Off per la conclusione del Festival Life organizzato da Zona K c'è l'ultima replica dell'ultimo spettacolo di questo festival neonato, Negotiating Peace, con un testo di Geto Nesirai con il Coendra Multimedia per la regia di Blerta Nesirai. È una graffiante commedia dedicata proprio alle trattative di pace. Ve lo segnalo perché insomma il momento, ahimè, è proprio quello adatto. Mentre questa sera, da vicino Nessuno è normale, Fratelli con Michele Calcari e Paolo Grossi, la regia di Antonio Viganò, il teatro La Ribalta che arriva dall'Alto Adige e che appunto porta attori, portatori di disabilità a fare un bellissimo teatro all'ex ospedale psichiatrico Pini nell'ambito di Da vicino Nessuno è normale. Adesso un po' di pubblicità, noi torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Allora, quello che avete sentito è un medley, un trailer che documenta alcune delle atmosfere di un concerto di cui stiamo per parlarvi, con la sua protagonista che insieme ad altri musicisti sarà al Teatro Gerolamo di Milano per appunto eseguire musiche tratte da un suo progetto. Lei è Giulia Bertasi, fisarmonicista e compositrice. Le diamo il benvenuto a Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Allora, specifichiamo in che data ci sarà il concerto.
Il concerto sarà domenica 22 alle 16.
Perfetto.
Al Teatro Gerolamo.
Con Giulia Larghi al violino, Stefano Fascioli al contrabbasso e ovviamente Giulia Bertasi alla fisarmonica, giusto?
Sì, sì.
Allora,
sì, è un progetto a cui tengo molto, è un trio con cui suoniamo musiche mie che ho composto e raccolto negli anni e che suono con questi bravissimi musicisti, violino, contrabbasso e fisarmonica, e le suoniamo a Gerolamo, che è un luogo bellissimo, teatro poetico, proprio sono molto emozionata per questo.
Eh sì, narrazioni sonore per scenari possibili è il titolo del concerto e presumo anche del progetto, e allora, dato proprio che il termine narrazioni ci riporta a un ragionamento che con la musica ha sempre a che fare, che narrazioni sono quelle di Giulia Bertasi? Cosa la ispira?
Diciamo, io lavoro molto col teatro, ho avuto la fortuna e ho la fortuna di collaborare con persone di grandissimo valore artistico e mi sono formata nel teatro e questo, diciamo, ha un po' amplificato una cosa che comunque è un po' mia. Vivo la musica come narrazione, diciamo, quindi le narrazioni sono tante, alcuni brani sono proprio nati per il teatro, per evocare un personaggio, per raccontare un'atmosfera, una sensazione, un luogo, un'emozione, e perciò sono magari nati col teatro e poi li ho sviluppati, arrangiati per questo trio. E altre narrazioni sono magari dei ricordi, nascono magari dal ricordo di anche una sensazione, un profumo. C'è un brano che ho scritto proprio ricordandomi un profumo specifico che sentivo da bambina, quindi dipende, ecco. Però sì, sono brani che hanno anche spaziano in generi diversi, perché suoniamo valzer, tanghi, brani che magari sono più balcanici, ricordano più la musica classica.
Sì, ho notato.
Il filo, sì, sì. Però diciamo il filo rosso sì, è un po', direi, musica narrativa, sì.
Beh, del resto voglio dire, la composizione dell'ensemble, fisarmonica, violino e contrabbasso, un po' alla musica dell'est riporta, dico dell'est da ignorante, cioè per dire una
certo,
roba,
sì, sì, sì.
Per dire una roba sì, molto sì. Vaga, ovviamente, perché poi bisogna distinguere fra i mille territori.
Soprattutto poi la fisarmonica e il violino sono strumenti che sono nati per essere portati in giro.
Sì,
anche,
per
insomma,
tutte le fughe di tutti i popoli erranti del mondo a seconda delle circostanze, delle persecuzioni, insomma. Quindi insomma è musica viaggiante, proprio come la narrazione talvolta.
Sì, mi piace,
no?
Questo termine.
Potrebbe essere il nome di un altro progetto più o meno. Però il rapporto col teatro mi interessa. In che modo? Lei compone anche musiche di scena, Giulia Bertasi, apposta
sì.
Per dei progetti?
Sì. Ho collaborato molto con Arianna Scommegna, ho la mia compagnia che è la Tenaci Compagnia Atir, che è una
certo.
Compagnia che fa un grandissimo lavoro, sia in ambito
conosciamo
teatrale,
bene,
speciale,
conosciamo bene. Sì.
Sì, sì. E ho collaborato anche con altri artisti fuori dalla compagnia, diciamo, e mi sono formata molto nel teatro, sia in scena, ho composto musiche che suono in scena. E poi durante gli anni del Covid ho fatto una scuola di composizione che attingeva molto al digitale e quindi mi si è ampliato molto la gamma di suoni, insomma un mare di suoni in cui ci sono molti più pesci in cui posso pescare, perché e questo quindi mi ha portato anche a diciamo comporre musiche al di fuori della fisarmonica e quindi al di là del fatto che sia in scena.
Certo. Un'altra domanda sempre relativa al rapporto con la scena e quindi anche con il teatro, la forma d'arte dal vivo per antonomasia, anche appunto quando si compongono musiche che non vengono necessariamente eseguite da chi le ha composte, però cosa aggiunge a un compositore, a una compositrice il dover lavorare per la scena e cosa gli toglie, se gli toglie qualcosa?
Allora, bella domanda.
Siamo qua apposta, per mettere
il valore... Certo. Allora, il valore di... A me piace molto lavorare in scena, soprattutto devo dire in monologhi, perché in quel caso la musica può diventare proprio una voce che è in dialogo con l'attore, una voce che arriva, che racconta magari in parallelo quello che sta raccontando la parola, arrivando magari là dove la parola non può arrivare perché magari è un ambito emotivo, irrazionale, poco logico. E quindi questo è la cosa che più mi piace nel teatro, proprio anche la sfida di raccontare col suono cose che magari vengono percepite anche da altri sensi non uditivi, per cui appunto magari viene la parola, evoca un personaggio. Uno dei brani che si ascoltavano prima, che si chiama Amadigi, l'avevo scritto proprio per un personaggio, una lettura che facevo con Arianna Scommegna sul Marcovaldo di Calvino, e a un certo punto veniva evocato questo spazzino un po' guardingo che si avvicinava da dietro, e così ho composto questo temino per lui, immaginandomi proprio anche la camminata di questo personaggio. E mi piace molto la musica che possa raccontare, ecco. Poi mi chiedeva invece cosa toglie la musica, ho capito bene? No?
Beh, insomma, cosa toglie la composizione, cioè il fatto di avere una destinazione con dei riferimenti certi, no? Cioè, voglio dire, se si compone per la scena, inevitabilmente, magari non tutti sono... Ecco, certo. Forse andrebbe riformulata la domanda, non è tanto cosa toglie, ma diciamo... Cosa deve avere un compositore per trovare soddisfacente la composizione per la scena e quindi non la composizione libera, diciamo?
Allora, c'era qualcuno che non mi ricordo chi, che diceva la colonna sonora, forse parlando più del cinema, però credo che sia lo stesso discorso, la colonna sonora più riuscita è quella che non viene percepita, per cui in qualche modo viaggia un po' sotto pelle. Guida anche ovviamente la narrazione e l'emozione di chi assiste, però arriva su un piano più inconscio. E questo secondo me è molto vero, e può essere anche difficile a volte per il musicista, perché implica un po' un tirarsi indietro, chiaramente. Una cosa che non provo quando sono in scena, perché però nelle musiche composte, nel momento in cui io poi non ci sono, bisogna comunque accettare di essere anche venire fuori meno, ecco.
Certo.
Mentre invece la musica svincolata dalla narrazione, dal teatro, la musica non applicata, diciamo. E ovviamente l'orecchio è lì semplicemente solo per ascoltare, ovviamente, e quindi c'è un'attenzione diversa, non maggiore ma diversa.
Certo. Faccio un'ultima domanda: questo progetto è composto da quanti brani?
Non so risponderle, più o meno adesso in quelli che facciamo ora, per stare anche in un tempo, insomma, giusto, sono più o meno una quindicina. Ce ne sono anche altri che a volte inseriamo e togliamo, però direi sì, sulla quindicina. Ci sono brani miei, ma ci tengo a dire anche che ci sono due brani che ha scritto la violinista e
Giulia Larghi,
un brano del contrabbassista Giulia Larghi e un brano di Stefano Fascioli, molto belli, che abbiamo inserito. E poi in realtà ci tengo a dire anche questo, che ho fatto adesso un viaggio in Sicilia in cui ho lavorato a un disco nuovo che registro a settembre, in cui ci sono questi brani, ma diciamo arrangiati, ho volato un po' alto, li ho arrangiati per tantissimi strumenti, adesso si tratterà di
trovarli,
di metterli tutti insieme, no, trovarli li ho trovati, insomma, metterli tutti insieme. E quindi insomma fuori dal trio, ecco, con arrangiati diciamo in modo più orchestrale.
Bene, allora noi intanto io la inviterei già ufficialmente al Suggeritore Night Live della prossima stagione a venire a proporci la sua musica, proprio perché ha così tanto,
certo,
a vedere anche
con piacere
con la scena. Noi ricordiamo che il concerto di Giulia Bertasi, del Giulia Bertasi Trio, per il progetto Narrazioni Sonore per Scenari Possibili, con lei alla fisarmonica, Giulia Larghi al violino e Stefano Fascioli al contrabbasso, si terrà al Teatro Gerolamo di Milano sul finire della stagione del Gerolamo, che quindi si chiude con questo progetto molto interessante. Comunque insomma sono gli ultimi appuntamenti al Gerolamo, alle ore 16 di domenica 22. Ringrazio moltissimo Giulia Bertasi perché ci ha detto delle cose veramente interessanti, credo che possano
grazie
essere di ispirazione anche per molte persone che magari la musica già la studiano, la praticano e non hanno pensato a tante destinazioni, no? Che la propria composizione può avere. E le chiedo qual è la musica che ascolta, perché ho visto che è molto attiva con playlist su Spotify, e quindi mi dica lei che tipo di riferimento
molto
le piacerebbe ascoltare in chiusura della nostra conversazione.
Ah, cavolo. Allora, il primo genere che mi viene in mente è la samba. Il samba lo ascolto moltissimo. Uh-huh. Proprio posso proporre un brano?
Volentieri, sì sì, lo cerchiamo e lo ascoltiamo.
Trem des Onze dovrebbe esserci, molto bello. Però forse è un po' difficile da effettivamente dire. Trem des Onze.
L'ho già trovato, sono diversi, c'è Gal Costa che lo canta, ma l'ho suonato anche Stefano Bollani, no? Cioè, per cui sono tanti. Chi preferisce? Quale esecuzione?
Sai che adesso non mi ricordo il nome, è un brasiliano che
Gilson Silveira che oppure Adoniran Barbosa.
Esatto, lui.
Allora ascoltiamo l'originale proprio, cioè ascoltiamo,
sì.
Perché appunto ripeto, è un brano molto amato, credo anche da altri musicisti, come dicevo Stefano Bollani, che ha fatto tutto un disco, no, sul Brasile.
Non lo sapevo che l'aveva fatto Stefano,
ecco, adesso
Bollani.
Gliel'ho detto io e quindi grazie davvero a Giulia Bertasi, buon concerto al Gerolamo domenica alle 16. Allora noi ci ascoltiamo Trem das Onze di Admiran Barbosa su sua indicazione.
Grazie a voi.
A presto, a risentirci.
A presto, grazie.
Além disso, mulher, tem outra coisa. minha mãe não dorme enquanto eu não chegar.
La, la, la.
Casa pra olhar, não posso ficar.
E allora questo era Trem das Onze, suggerito da Giulia Bertasi, di Adoniran Barbosa. L'abbiamo ascoltato nella sua versione originale. Ricordo ancora il concerto del Giulia Bertasi Trio, narrazioni sonore per scenari possibili. Si terrà domenica 22 giugno alle ore 16 al Teatro Gerolamo di Milano, con Giulia Bertasi alla fisarmonica, Giulia Larghi al violino e Stefano Fascioli al contrabbasso. A questo punto siamo quasi arrivati alla fine di Cult di quest'oggi. Prima però, insomma, lo sapete cosa c'è al venerdì in chiusura di puntata. E allora è il momento di ascoltare la corrispondenza di Antonio Serra, che oggi non è in studio con noi, ma ci ha mandato questo audio.
Soltanto un paio di settimane fa abbiamo parlato di un fumetto dedicato alla condizione delle donne in Iran, scritto da Sogar Kalkpur, disegnato da Lelio Bonaccorso, la mia seconda generazione. Un fumetto molto bello, molto interessante, ma che adesso è diventato ancora più inevitabilmente di attualità. E quindi ho pensato per questa puntata che era opportuno cercare di parlare un po' di tutto quello che ci sta capitando, quello che sta capitando nel mondo intorno a noi, quindi delle vittime, delle situazioni che stiamo vivendo. Quindi se volete saperne di più, come vivono le donne in Iran, potete leggere La mia seconda generazione. Se volete ricordare che cosa è stata la persecuzione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, potete leggere un bellissimo volume a fumetti realizzato da un grande autore italiano, Vittorio Giardino, intitolato I cugini Meyer, che ci racconta le drammatiche vicende di una famiglia ebrea durante l'Anschluss, l'annessione dell'Austria, nel 1938. Ancora, se vogliamo ricordare le vittime di Gaza, possiamo trovare in libreria e fumetteria un volume di Gina Nackle-Coller che si intitola Mentre il mondo guarda, e che raccoglie le sue vignette realizzate giorno per giorno nell'ultimo anno di guerra. Sono vignette drammatiche, terribili, che cercano di mettere in evidenza l'orrore che si sta vivendo in quelle aree. Il volume è anche bilingue in inglese. Per ultimo, ricordo e segnalo il volume Girasoli d'Ucraina, di Pietro B. Zemelo, In fuga dall'invasione, che è una graphic novel realizzata anche questa molto bene, molto ben disegnata, che racconta un'esperienza autobiografica. Pietro, il nostro autore protagonista, è sposato con una ragazza ucraina e vive l'esperienza drammatica della fuga della sua famiglia, di tutta una serie di situazioni che lui, proprio anche essendo italiano, trova difficili da spiegare e da raccontare. Ecco, abbiamo fatto una lista che anticipa quella dell'estate. Brevissimamente vi ricordo i titoli: La mia seconda generazione, edito da Feltrinelli Comics, 19 euro, I cugini Meyer di Vittorio Giardino, edito da Rizzoli Lizard, 20 euro, Mentre il mondo guarda di Gina Nackle-Coller, edito da Eris, 15 euro, e infine Girasoli d'Ucraina di Piero Bizzemelo in fuga dall'invasione, 24 euro, edito da Feltrinelli Comics.
Grazie ad Antonio Serra come sempre. Io ho un paio di cose ancora da ricordarvi, qualcuna ve l'ho già ricordata nella prima parte della trasmissione, quindi cominciamo col dirvi che il Festival Desidera ritorna con 70 spettacoli anche nell'estate. Del 2025 nell'area della Bergamasca in diversi luoghi. Ci sono tre progetti speciali, quattro debutti nazionali, un'anteprima nazionale, tre allestimenti per il Giubileo Pellegrini di Speranza, nuove produzioni, eccetera, eccetera. Il primo spettacolo è uno spettacolo di cui abbiamo già avuto occasione di parlarvi la scorsa stagione, La morte, ovvero il pranzo della domenica, della compagnia Balivo d'Ammacco a Caravaggio al Chiostro di San Bernardino. E poi, invece, per i 10 anni di Terzo Paesaggio, ritorniamo a Milano, nel giardino di Chiaravalle, ci sarà l'anguriera di Chiaravalle, è anche un modo per festeggiare la conferma della concessione del padiglione Chiaravalle a Terzo Paesaggio per i prossimi 12 anni, in maniera da poter organizzare tutti gli appuntamenti di cui vi parliamo spesso. Dunque, tutto questo accade proprio questo weekend, il 21 e dal 21 al 29 giugno. Ci sono tanti eventi differenti, basta cercare appunto Terzo Paesaggio oppure Anguriera di Chiaravalle, così è definita questa settimana di festeggiamenti. Poi la festa della musica, molti non sanno che il 21 giugno è la festa della musica, ci sono tanti concerti, sabato alle ore 20. Appunto, vi avevamo detto, la Fondazione Orchestra Sinfonica e il Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi organizza una grande festa, ve l'avevamo detto a proposito del coro degli Stonati, ma ci saranno anche altri ospiti. Invece questo weekend a Crema, uno dei posti, siamo stati a Cremona e avevamo avuto occasione di parlare di questo festival l'anno scorso, la settima edizione del Festival Letterario Inchiostro, con 44 scrittrici e scrittori da tutta Italia, 31 eventi, una sezione kids con laboratori e attività per i più piccoli. Siamo arrivati quasi alla fine della puntata di Cult di quest'oggi. Noi naturalmente ritorneremo lunedì alle 11.30. Ci ritrovate in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare. E se volete potete scriverci a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Vi lasciamo con un accenno di un brano di Sean Cooty dal titolo Think Africa. E subito dopo ci saranno le notizie di Radio Popolare. Buon weekend da Ira Rubini.
For this kind of leadership of boxers, Joe. Whether they fight themselves every day. If say they never beat themselves today, throw share. Tomorrow, now the president they beat in fights. Army go beat police. Police go beat civilian. Even before we civilian fight, they don't fight themselves for us on our behalf. I beg.